lode e ringraziamento sia al Signore. Paolo scrive ai Romani che qui gemiamo e aspettiamo di essere con il Signore. E quando cantiamo, ascoltiamo i cantici meravigliosi, desideriamo con tutto il cuore che questo giorno arrivi presto. Dobbiamo arrivare al punto di poter dire: vieni presto, Signore Gesù. Forse durerà ancora un po' di tempo prima che arriviamo a questa situazione, ma arriverà, perché è scritto: l'ora verrà in cui avremo un tale desiderio e potremo semplicemente dire: vieni presto, Signore Gesù. Che qui nella terra non ci piace più, è così. Per il momento stiamo ancora andando discretamente bene, possiamo non essere completamente d'accordo con questo o quello, ma siamo sinceri. Chi vuole andare dal Signore e via da questo mondo e vogliono ad ogni costo andare col Signore? Alcuni sono lì che vogliono andare presto nella sua presenza. Penso al vecchio fratello che aveva già superato da un po' di tempo gli 80 anni, che predicava sempre quanto fosse meraviglioso nel cielo, e quando la morte voleva trasportarlo lì, fece di tutto per far pregare tutti affinché Dio non lo lasciasse andare. Tutto era così bello prima, e quando doveva andare dove era così bello, non voleva andare, non a nessun prezzo, voleva rimanere qui. Non è così che dovrebbe essere con noi. Le nostre parole, la nostra testimonianza e la nostra vita devono coincidere. Quando diciamo: Signore, ti amiamo, allora deve essere vero. Allora queste non devono essere solo parole, ma deve essere realtà divina per grazia. Siamo riconoscenti che possiamo riunirci ogni volta, voglio dire, quasi la parola mi vergogno, ogni volta che vi vedo qui, e so che alcuni di voi hanno fatto lunghi viaggi per venire ad ascoltare la parola del Signore. Quale serietà e quale certezza deve esserci in ciò che viene proclamato qui? Che responsabilità è legata a questo? Dio ci ha aiutato fino a qui per predicare solo ciò con cui possiamo sussistere davanti a Lui. Se potessi dire e sapere tutto con la stessa sicurezza, allora saprei tutto con certezza. La proclamazione è giusta dalla A alla Z. La seconda domanda è se siamo sempre d'accordo con la proclamazione, con la predica, ma con Dio tutto è possibile. Può aiutarci, può portarci al punto in cui le due cose sono in armonia. Voglio prendere l'occasione per dare a tutti voi un caloroso benvenuto. E sapete, mi sono proposto di essere qui ogni primo fine settimana e apprezzo molto quando venite, perché possiamo contemplare insieme la parola di Dio. Se penso a questo, che veniamo qui da vicino e da lontano per ascoltare la parola di Dio, che non sia altro che la parola di Dio, che dall'inizio alla fine ci sia da ascoltare. E poi vedo anche oggi la cara sorella Vogt, che era malata, molto malata, e che voleva volentieri andare a casa e che il Signore ha lasciato qui. Dio ti benedica. Ricordo ancora la visita in ospedale, umanamente parlando, tutti noi non avevamo più alcuna speranza. E nonostante Dio ha condotto così, se possiamo dire, Signore, sia fatta la Tua volontà, e se la pensiamo davvero così, a volte lo diciamo e non lo pensiamo così, ma quando lo viene detto con tutto il cuore e lo pensiamo davvero, quando ho sentito che saresti venuta, ho pensato alla frase che mi hai inviato qualche tempo fa e voglio leggerla. Preghiera di un servitore di Gesù. Signore, Tu mi hai chiamato al Tuo servizio. Ai gradini del Tuo trono lasciami adorare. Aiutami a proclamare la salvezza che hai donato al mondo. Che molte anime trovino Te, che li ami e li guidi. Fammi vivere l'amore con cui Tu mi ami e permettimi di trasmettere la gioia che dai. Se anche i nemici si scatenano e le mie forze si spezzano, Tu trasformi la sofferenza in lode, rendi leggere tutte le cose, stringimi con mani forti per stare in guardia, lasciami adempiere il servizio che Tu mi hai dato e pensato per me. Lo guardo spesso queste frasi, l'ho incorniciato e sulla mia scrivania, l'ho appena tirato fuori per poterlo leggere qui. Questo è il mio più grande desiderio. Cristo è la mia vita e morire è un guadagno per me. Questo ha un grande significato per me. Lo abbiamo ripetuto più volte. Se viviamo con Lui, allora siamo morti con Lui. Cioè, passiamo alla gloria. Abbiamo buone notizie da ogni parte. La gente vuole ascoltare la parola di Dio come mai prima. E speriamo che venga un periodo di raccolta, dove viene fatta la raccolta, un tempo in cui molte anime possono essere portate nella raccolta nel regno di Dio. Stamattina ho ricevuto una telefonata dal Kenya e c'è un gruppo che ha preparato campagne interconfessionali per Billy Graham, per Osborne, per Cerullo, per tutti questi grandi uomini e grandi uomini, e hanno saputo del ministero che Dio mi ha affidato e mi hanno chiesto alcune volte e infine questa mattina se davvero sarei venuto definitivamente. E il marzo, la seconda fine settimana, che potrei parlare una grande folla, magari come mai prima. Dio apre porte, Dio apre i cancelli, la Sua parola non tornerà vuota, ma compirà ciò per cui è stata mandata. E finché il Signore non verrà, crederò che il tempo della grazia non è passato. Nessun uomo potrà convincermi che il tempo della grazia sia già passato o è venuto alla fine. No, il nostro Signore Lui stesso ha detto: operate finché io venga. E quando l'ultimo sarà entrato, la porta si chiuderà e allora saremo con il Signore. Ma ci sono anche particolari richieste di preghiere che mi sono state trasmesse per telefono e che oggi porteremo davanti al Signore. Non tutto può essere detto da qui, dal pulpito. E le due cose sempre corrono fianco a fianco, il buono e il cattivo, e soprattutto quando Dio si accinge a fare qualcosa di glorioso, il nemico farà di tutto per fermare l'opera, le cose di Dio. Ma non in noi stessi o per nostra convenzione, bensì guardando a Dio, possiamo dirlo con convinzione: Gesù è il vincitore. Se le cose stanno così come sono, se siamo diventati semi di Abramo per grazia, non guardiamo a ciò che abbiamo davanti agli occhi, ma a colui che ha fatto la promessa. E noi guardiamo a lui con fede, come se lo vedremmo, e viviamo nella convinzione che egli realizzerà effettivamente tutto ciò che ha promesso. Non può essere altrimenti. La fede in Dio è legata alle promesse che egli ha fatto al suo popolo nella sua parola. E noi conosciamo Dio solo in questo modo, come il fedele e il veritiero Dio, che non può e non vuole venire meno alla sua parola, ma come abbiamo letto spesso nelle lettere agli ebrei, ha confermato l'immutabilità della sua volontà con un giuramento. Forse dovrei leggere questo. Questo è un tale rafforzamento della fede e tutti ne abbiamo bisogno. Tutti ne abbiamo bisogno, anche se a volte pensiamo di poterlo fare così come vogliamo. No, abbiamo tutti bisogno di un forte rafforzamento della fede. In Ebrei, nel sesto capitolo, si trovano queste meravigliose parole. Ebrei 6 dal versetto 15. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento. Affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione. Noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Che parola meravigliosa! Questo non solo ci consola, ma ci rafforza. Ci dà fiducia nella nostra fede, ci solleva e ci dà nuovo coraggio per servire e seguire il Signore. Sapere che come ha promesso ad Abramo e poi ha adempiuto le promesse, così farà per tutti i credenti per grazia. Dio mantiene le sue promesse. Prima accade il cielo, prima che mi possa ingannare la sua parola, perché Dio ci ha portato di porre l'accento proprio sulla sua parola, non su spiegazioni o interpretazioni che possono essere in un modo oggi e un altro domani, ma sulla parola di Dio infallibile, eternamente valida, che dura in eterno e immutabile. E su questo rimaniamo fondati per grazia. Se guardiamo indietro senza giudicare a tutte le numerose versioni che sono state fatte nel corso del nostro tempo, allora tutte le interpretazioni che sono state fatte, allora possiamo ringraziare ancora una volta nuovamente a Dio che il Signore ci ha mantenuto nella sua parola. Non avevo per questa sera alcuna parola, ma una breve conversazione con il fratello Kufa mi ha portato a parlare di questo e per tutti quelli che sono a conoscenza del ministero del fratello Branham, vale a dire con l'ultimo segno che il Signore ha dato alla sua Chiesa, come ha fatto con il popolo di Israele e poi con i Samaritani e al tempo di Abramo, rivelando i pensieri del loro cuore, come ha fatto in questo tempo col fratello Branham. E sapete che ci sono fratelli che vanno oltre la testimonianza delle sacre scritture, e quando qui è scritto nei giorni, e quando il figlio dell'uomo si rivelerà, e poi quando il fratello Branham ne parla, allora dicono, vedete, era lui. Ma se osserviamo attentamente le sacre scritture, possiamo ancora distinguere fra il Signore Gesù e un ministero svolto nel suo nome. E se non possiamo fare questo, non so cosa altro possiamo fare. E questo deve diventare parte della nostra vita, deve entrare nella nostra carne, nel nostro sangue, deve penetrare nell'anima e nello spirito, nelle midolle e nelle ossa, in modo da rimanere saldi nella parola di Dio per sempre, prima di andare a Luca 17 e Matteo 24. Permettetevi di mostrarvi che le scritture non possono essere lette solo con la mente o in ordine di capitolo, ma che ci vuole una rivelazione dello Spirito per mettere tutte le cose al loro posto. Quando leggiamo della venuta del Signore nelle sacre scritture, allora troviamo nei Vangeli e nelle lettere alle chiese, poi soprattutto nell'Apocalisse, viene sempre sottolineato, per esempio Apocalisse 16. Sceglierò solo alcuni passi della scrittura in particolare per mostrarvi qualcosa con questo. Apocalisse capitolo 16, versetto 15. Vedi, ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. Qui è scritto in Apocalisse 16, versetto 15. Avremmo potuto leggere già nel capitolo 14, lo faccio per non tralasciare questo, Apocalisse 14, 14. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. E così via, e così via. Ora leggiamo il capitolo 19, qui dal versetto 1 viene descritto la cena delle nozze nella gloria. Apocalisse 19, versetto 1. Dopo queste cose udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. E così via. Poi nel versetto 9 è scritto: e l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Qui è descritto la cena delle nozze. Prima è scritto: ecco io vengo, ecco viene con le nuvole, ancora e ancora l'accento su queste. Qui poi nel capitolo 21 leggiamo nel versetto 1 del nuovo cielo e della nuova terra. Apocalisse 21, versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Se osserviamo la sequenza del capitolo 19, dal versetto 1 al 10, la cena delle nozze, dal versetto 11, il Signore che scende, ha luogo l'ultima battaglia, tutti gli uccelli del cielo si riuniscono, come si legge nel versetto 17, per mangiare la carne del re, dei capi, degli eserciti, perché il Signore ha deciso l'ultima battaglia e ha posto fine a tutto. Poi in Apocalisse 20, dal versetto 1, viene descritto il regno millenario. Nel versetto 7 è scritto: quando i mille anni saranno passati, Satana sarà liberato dalla sua prigione. Poi viene il giudizio finale, dal versetto 11 alla fine del capitolo 20. E poi nel versetto 21:1 si parla dei nuovi cieli e della nuova terra. Poi nel versetto 2 della città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio dotata come una sposa. E poi vi stupirete quando, dopo tutto questo, vi leggerò di nuovo nel capitolo 22 quello che vi ho letto prima di tutti questi capitoli. Apocalisse 22, qui leggiamo dal versetto 6. Apocalisse 22, dal versetto 6. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere. Il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Se si procedesse cronologicamente, tutto si incastrerebbe meravigliosamente uno dopo l'altro. E poi, dopo il capitolo 19, 20 e 21, viene il capitolo 22. E quando guardiamo nel capitolo 20, vediamo il trono bianco e il giudizio finale. I libri sono stati aperti, anche il libro della vita, e tutto tutti gli uomini sono stati giudicati, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, poi il nuovo cielo e nuova terra. Tutto si incastra a meraviglie. Poi arriva il capitolo 22 che ci riporta di nuovo indietro nel tempo. Nel tempo perché? Perché si parla ancora di mesi, ve lo leggo, e l'eternità non ha mesi. Qui nell'Apocalisse 22 al versetto 1 si legge: poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese. Le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Cento per cento una descrizione dello stato del regno millenario, con assoluta certezza al 100%. Vi posso mostrare Ezechiele 47, dove sono scritte le stesse parole, ma dico e leggo queste scritture per un motivo ben preciso, cioè per mostrarci che non possiamo leggere la Bibbia come un libro o un giornale qualsiasi, ma con autorità divina dobbiamo esporre il piano di salvezza del nostro Dio come è giusto. Qui in Ezechiele 47 voglio leggere in collegamento con Apocalisse 22 questi versetti. Ezechiele 47, versetto 12. Presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie di alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi. Abbiamo letto la stessa cosa in Apocalisse 22. Esattamente, la parola di Dio è sempre giusta e concorda sempre. Veniamo ora a Luca 17 e vogliamo leggere brevemente questo, e voglio parlare lentamente di proposito, perché si tratta di questioni dottrinali. Quando si evangelizza bisogna magari essere un po' infocati, avere un po' di entusiasmo, ma in un'esposizione di ciò che è importante dal punto di vista profetico o dottrinale deve essere portato in modo chiaro, in modo che l'ultima persona possa seguirlo e comprenderlo. L'accento in Luca 17, che anche il fratello Branham ha sottolineato, si trova nei versetti fino a 30, ma per la verità, per amore della verità, devo leggere l'intero contesto. Come sapete, il versetto 30 è stato messo in risalto più volte, proprio come in Apocalisse 10, il settimo versetto viene sempre messo in risalto prima di tutti gli altri versetti. Ma sapete come è con noi qui, in questo luogo. Noi vogliamo conoscere il collegamento, e solo dal contesto possiamo sapere cosa significa il singolo versetto e a cosa si riferisce. Per essere chiari, se voglio sapere che cosa si intende nel versetto 30, Allora posso prendermi le libertà di leggere dal versetto 25, per me va bene, per esempio, fino al versetto 35, e poi ho questo versetto che è il punto inserito in tutti gli altri versetti. Allora non ho più bisogno di interpretare, di indovinare, ma solo di credere e accettare ciò che ci viene detto. Vogliamo leggere in Luca 17 dal versetto 25. Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Siamo attenti a questo. Entrambe le volte, con Noè e con Lot, le due volte la distruzione di tutti. Uno è entrato nell'arca, l'altro è uscito da Sodoma. Ma entrambe le volte il giudizio è arrivato subito dopo che questo accadeva. Adesso leggiamo il versetto 30. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Lo rileggo di nuovo e poi continuo a leggere. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli risposero: dove sarà, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il corpo, là pure si raduneranno le acque o gli avvoltoi. Il collegamento è molto chiaro e ci sono tre termini in relazione al figlio dell'uomo. Uno è quando il figlio dell'uomo sarà manifestato o si rivelerà. Il secondo, quando vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo, e il terzo quando vedrete il segno del figlio dell'uomo nel cielo. Bisogna essere in grado di classificare biblicamente queste tre cose per sapere a quale contesto appartengono. Qui in Luca 17 sembra molto chiaro per tutti noi. C'era Noè, Dio gli aveva rivelato cosa sarebbe successo, era il profeta, e venne col messaggio. Poi venne questo tempo della proclamazione, in cui nello stesso tempo fu costruita l'arca, e poi fino alla conclusione, poi entrò nell'arca Noè e passarono 7 giorni, e dopo i 7 giorni arrivò la distruzione. Non si trattava di un'interpretazione, di una predica, ma dell'azione di Dio in base a ciò che aveva annunziato, ossia che avrebbe piovuto. Non c'era nessuno che camminava intorno all'arca e diceva: cari, ora voglio dirvi una cosa così e così è la storia. Ma non udirono, hanno sperimentato e videro ciò che accadde, cioè che la parola di Dio si era letteralmente adempiuta. Questo è quello che conta, non l'interpretazione, ma l'adempimento letterale della parola di Dio. Com'era al tempo di Abramo e Lot, che erano paralleli, vivevano nello stesso tempo, con la differenza che Abramo non era affatto a Sodoma e Lot fu chiamato fuori da Sodoma. Che cosa è successo? Nello stesso giorno in cui Lot lasciò Sodoma, piove fuoco e zolfo. Il fuoco cadde e bruciò ciò che doveva essere bruciato. E la moglie di Lot, guardando indietro, divenne una colonna di sale. Anche in questo caso non si trattava di interpretazione e spiegazione, ma dell'attempimento letterale di ciò che Dio aveva detto. È vero o no? Ebbene, nel profeta Malachi abbiamo la promessa del giorno del Signore che verrà e che brucerà come una fornace. In lui gli empi saranno come paglia e stoppia, e il giorno del Signore che viene li brucerà. Voglio leggere anche questo, magari solo questo passo da 2 Pietro 3, in modo che tutti noi che siamo così orientati al Nuovo Testamento possiamo seguirlo. 2 Pietro 3, versetto 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo. Scusa fratello Cuffa, sono stato un po' veloce, tu devi tradurre. 2 Pietro 3, versetto 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo. Gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in esse saranno bruciate. Poi la promessa, prima che venga questo terribile giorno del Signore che brucerà come una fornace, il Signore dice: ecco, io vi mando il profeta Elia. E quando si conclude il periodo per questo servizio, deve venire una conclusione, deve cadere il fuoco. Se non cade, Dio non ha detto quello che intendeva e non intendeva quello che ha detto. Quando le persone affermano che tutto è finito con il fratello Branham, tutto è finito, allora devo semplicemente dire che proprio adesso è iniziato davvero. Perché quando andò a casa, tutto il mondo religioso sapeva di un grande uomo di Dio, William Branham, un grande uomo di Dio a cui nessun altro poteva essere paragonato, ma nessuno sapeva di un messaggio divino, di un Elia, di una restaurazione, di tutto ciò che doveva venire. E non dimenticherò mai il giorno in cui nell'aprile del 66, ancora dopo, nel dicembre del 69, quando mi sedetti a conversare con la sorella Branham e i fratelli Shadleck che erano lì, chiesi alla sorella Branham: sorella Branham, sapeva quando tuo marito ancora viveva, sapeva di cosa si trattava il suo ministero? E lei rispose semplicemente: non lo sapevo. Che cosa voglio dire con questo? Oggi ci sono persone che tutti gli anni hanno dormito, ma ora vengono e non vedono, non riconoscono la connessione, portano disordini nel regno di Dio, fanno affermazioni prive di realtà e anche di fondamento. Tutto ciò che Dio fa sarà sempre in accordo con la sua parola. Noè entrò, ma prima ci fu l'annunzio: verrà la pioggia. Lot uscì, ma prima c'era l'annunzio: Sodoma e Gomorra li brucerò. Entrambe le cose avvennero proprio come Dio aveva detto. Lo stesso deve accadere e accadrà di nuovo in questa generazione. Quando il ministero e il compito che Dio ha dato arriverà al suo compimento, allora la Chiesa sarà presa come Lot uscì e Noè entrò. Anche lì il fratello Branham ha detto testualmente: che meravigliosa, l'uno è uscito e l'altro è entrato, un segno che la sposa deve uscire da tutte le dominazioni ed entrare in Cristo, perché solo in Lui siamo sicuri e protetti. Ma alla fine ci deve essere la trasformazione e il rapimento, e poi deve venire il fuoco. Se qualcuno dice: è stato tutto, è avvenuto e non abbiamo più nulla da aspettare, allora non è così, ma tutto accadrà nell'ordine che Dio ha detto. Guardate, o date un'occhiata con me a Matteo 24. Prima si parla di quelli che verranno e che faranno addirittura miracoli e segni, ecco, e che dicono: è nel deserto, e così via. Ma nel versetto 27: così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ed adesso viene la stessa descrizione come in Luca: dove sarà il corpo, là pure si radunano le aquile o gli avvoltoi. Esattamente la stessa cosa, lo stesso che si è rivelato è lo stesso che tornerà per portare a casa i suoi a cui ha potuto rivelarsi. C'è una differenza o un periodo di tempo tra la rivelazione e il prendere a casa, tra ciò che viene annunziato e proclamato e poi e quando la cosa deve essere completata. Nel frattempo c'è la nostra chiamata, il nostro insegnamento, la nostra preparazione, e dobbiamo usare questo tempo. E sappiamo bene che dopo il rapimento viene la grande tribolazione, il sole perde il suo splendore, la luna si trasforma in sangue, le stelle cadono dal cielo. Ci sono persone che dicono il Signore è venuto e la luna splende come sempre, anche il sole, le stelle sono al loro posto e fanno tutto senza tener conto di cosa si tratta. Non riesco a sopportarlo quando qualcuno si rende conto della santità di Dio intorno alla sua parola, non osa avvicinarsi alle sacre scritture se non ha autorità, l'autorità divina per farlo, al fine di classificare le cose come sono state viste, scritte da Dio. Aspettiamo, dopo il rapimento arriva la grande tribolazione di cui è scritto: vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire. L'avete letto in Luca 21, potete leggerlo. Ma leggiamo il versetto successivo, Matteo 24, qui Matteo 24, versetto 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora il segno del figlio dell'uomo apparirà nel cielo. E allora tutte le tribù della terra piangeranno e faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con potenza e grande gloria. Due venute differenti. L'uno parla del rapimento, due saranno in un letto, due macineranno, due saranno in un campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Qui, dopo il tempo della tribolazione, si tratta del suo ritorno agli ebrei. E lasciate che vi legga questo in modo chiaro dalla parola di Dio, affinché sappiate che egli viene prima del tempo della tribolazione per prenderci a casa. E poi questo meraviglioso ordine divino, che solo dopo il tempo della tribolazione il sole e la luna perdono la loro luce, le stelle cadono dal cielo e le potenze dei cieli vengono scosse, solo allora che avviene questo. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio. Se qualcuno dice che il figlio dell'uomo è tornato, la sposa è ancora qui, il tempo della tribolazione non è ancora arrivato e nessuna generazione o tribù sulla terra ancora ha pianto e fatto cordoglio, nessuno ha ancora visto il segno del figlio dell'uomo nel cielo, tutti stanno ancora celebrando le loro feste, presto verrà il carnevale, nessuno piange, nessuno si lamenta, tutti sono allegri. Eppure ci sono persone che sostengono che tutto questo si è già compiuto senza che sia realmente accaduto. No, il nostro Dio è un Dio vero. Ora torniamo a questa parola che abbiamo letto, Apocalisse 1, e vedrete che questa venuta qui dice esattamente la stessa cosa che abbiamo appena letto qui. Apocalisse 1, versetto 7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Ma a quel punto viene già come il Signore, come l'Onnipotente. Lasciatemelo leggere il versetto 8. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. È impossibile di non accorgersi di queste cose. Cosa dice il profeta Zaccaria? Essi guarderanno a colui che si hanno trafitto e ne faranno cordoglio e lo piangeranno amaramente. È scritto o no? Quindi tutto è meravigliosamente ordinato o nella Bibbia. E credetemi, mi sorprende come Dio, come i profeti, gli apostoli, sia nel Vecchio, nei Vangeli, sia nell'Antico e nel Vecchio Testamento, come tutto è meravigliosamente e armoniosamente coordinato. Ma dobbiamo essere in sintonia con questa armonia divina, e questo non avviene qua giù, ma non avviene nella testa, ma nei nostri cuori, attraverso lo Spirito Santo. Quando il Signore tornerà visibile a tutti gli occhi, anche a coloro, ai giudei che lo hanno trafitto, quella sarà una venuta diversa. Non viene per portare a casa la sposa, ma per rivelarsi al suo popolo, e poi guarderanno colui che hanno trafitto e chiederanno: dove ti sei procurate le ferite? E dirà: mi sono state portate nella casa dei miei amici, e essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico. Quando leggiamo queste parole, dobbiamo dire che anche uno sciocco non può mancare questo. Se ha la buona volontà di seguire le orme divine della parola rivelata, allora non serve a nulla strappare una citazione qui e là dal contesto e darle un'autorità dicendo: il profeta l'ha detto. Il profeta non poteva né voleva dire altro, né diceva altro che quello che Dio aveva già detto attraverso tutti i profeti e gli apostoli. Non c'è altro modo. Ciò che Dio ha detto deve sempre e sempre corrispondere. Quindi siamo ancora in attesa del compimento. Per quanto posso giudicare io, nemmeno la chiamata fuori è venuta completamente. Dio ha chiamato una tribù, la chiamiamo così, in modo che abbiamo l'opportunità di far sentire o portare la chiamata a tutto il mondo. È così che Dio ha sempre fatto. Il fratello Branham non aveva forse una chiesa e delle persone che lo sostenevano in molte città del paese per poter portare il messaggio? Dio non ha forse disposto che noi possiamo portare il messaggio che è stato portato e il cibo che è stato immagazzinato, che possiamo distribuirlo per grazia? O quanto possiamo essere grati che Dio abbia guardato a noi così benevolmente, ci abbia condotto nella sua parola e nella sua volontà. E quindi tutti questi colpi non nel cespuglio, ma sempre nel bersaglio che viene colpito. Ma anche questo è un segno molto bello che Dio vuole fare qualcosa con noi. Non lo dico per presunzione, lo dico perché è vero. Dio ha un piano, Dio ha un programma. Non ci sono coincidenze con Dio. Noi a volte lo vediamo da qualche parte, ma Dio sa quello che fa, e noi siamo un piano di una parte di questo piano di Dio. Dio ha voluto che fosse così affinché la sua parola rivelata fosse portata in tutto il mondo. Non è stato per caso, non un'interpretazione, non un'opinione, la proclamazione dell'intero consiglio di Dio alla luce della verità rivelata che Dio ha posto nuovamente sulla lampada in questo tempo. Non possiamo continuare a viaggiare nelle vecchie acque. Siamo usciti e speriamo di non aver preso con noi un altro mantello babilonese sotto il quale sono rimaste nascoste alcune cose, ma di essere usciti da Babilonia, e che Babilonia sia uscita anche da noi. dobbiamo essere ancora più chiari. Quanti sono usciti da Babilonia al tempo della Riforma e continuano e hanno preso cose vecchie da Babilonia, come la Trinità e tutti i battesimi e tutte le cose che non sono bibliche. Ma Dio ha mandato un profeta per scoprire, mostrare tutto questo, per mostrarci la libertà e anche mostrarci dove le cose sono andate male e c'è bisogno di fare una correzione. Per grazia possiamo riconoscerlo, accettarlo e interiormente dire: Signore, l'hai fatto in modo meraviglioso. Questo è quello che tu hai promesso nella tua parola. Così l'abbiamo vissuto e questo è il modo in cui lo vediamo accadere ora. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Non un Vangelo, ma il Vangelo, questo messaggio divino, gioioso, che contiene tutto ciò che Dio ha promesso. E allora anche noi saremo felici, nonostante le sofferenze, l'incomprensione, e questo è quello. Abbiamo una meta davanti agli occhi. Sappiamo in chi crediamo, sappiamo chi ci ha parlato e siamo riconoscenti che possiamo seguire Lui. Se Dio ci fa grazia, con l'aiuto di Dio metteremo gradualmente in ordine tutte queste cose dal punto di vista dottrinale. Non pensate che io venga qui come qualcuno che sa qualcosa soltanto quanto gli altri altrettanto poco, ma improvvisamente viene la luce, arriva l'ispirazione, all'improvviso le cose cominciano a combaciare e allora non si possono più chiudere gli occhi, bisogna aprirli e la luce risplende da ogni passo della Bibbia e si vedono le connessioni come Dio lo intende. Certo, dobbiamo ammettere che in tutto l'Antico Testamento e anche nei Vangeli si parla dei ebrei, di ciò che è destinato alle nazioni. Allora, quello che cosa accade, quello che accade nel tempo della distruzione degli ebrei, guai alle donne che saranno incinte e quelle che la terranno in quei giorni, pregate perché la fuga non avvenga d'inverno. Non è facile riconoscere tutte le cose, ma sono in ordine. Ma Dio ha dovuto dire così tanto in poco tempo e ha detto tante cose. Dobbiamo avere la grazia di classificare correttamente questo, tanto che è stato detto in poco tempo, ma dobbiamo riconoscerlo. Alleluia, lode e onore al Dio che così attraverso la sua parola ci spiega, attraverso il suo spirito, per la grazia possiamo stare sotto il sangue dell'agnello. E noi, e come abbiamo letto, il Signore Dio ha giurato e si è fatto garante che tutte le promesse si realizzeranno e accadrà come con Noè, come con Lotto, che le cose annunciate letteralmente si siano verificate. Così sarà quando il Figlio dell'uomo si rivelerà. Così sarà quando la rivelazione tra il suo popolo avrà raggiunto la conclusione, il suo punto culminante. Colui che si è rivelato potrà ritornare per riportare a casa coloro ai quali si è potuto rivelarsi. Non è meraviglioso? E tutti noi lo sentiremo. Non sarà una lezione, sarà una realtà. Anche la risurrezione sarà una realtà. La trasformazione sarà una realtà. Essere presi nell'aria sarà realtà, l'incontro del Signore sarà una realtà, la cena delle nozze sarà una realtà, non una ma non una predica qualsiasi. Ora c'è la predicazione, ma poi c'è il compimento della predicazione della parola. Allora sarà così. Non siamo contenti che Dio abbia dato questa grazia di capire questo. È stato abbastanza chiaro, sono sicuro che lo è stato. Dio vi benedica. Amen. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, senza sapere cosa dire, sono venuto in questa stanza laterale, o Signore, senza preparazione, senza avere la minima cosa nel cuore o nella mente. Signore, hai visto il tuo popolo e hai guardato e ci hai fatto grazia. Tu ci istruisci, ci rafforzi, ci stabilisci. Ogni servizio religioso ha la sua giustificazione. In ogni preghiera fai qualcosa di speciale. Per questo ti ringraziamo e ti chiediamo di continuare a rivelare la tua volontà e di compierla. Fino alla fine vogliamo partecipare a ciò che tu fai, una connessione completa con ciò che hai promesso e che realizzi. Ti ringraziamo che tu sei così vicino a noi, che ci parli, che i nostri cuori ardono perché la tua parola è arrivata a noi. Dio fedele, tu conosci tutte le richieste di preghiera, tutti i bisogni, tutte le cose che ci sono, conosci le circostanze. Insieme ti preghiamo in quest'ora, soprattutto per il caso in Austria. Signore e Dio fedele, tu puoi trasformare ogni maledizione in benedizione, sciogliere ogni incantesimo, di dare libertà, di condurre fuori e di rivelarti. Preghiamo per tutti quelli che sono ammalati. Signore, sii il loro vicino, sii il loro medico. Rivelati con colui che sei. Per i perduti sei un salvatore, per i malati sei un medico, un padre per i tuoi figli. Rivelati sempre per quello che sei. Signore, ti ringraziamo. Tu sei diventato tutto per noi. Tu ci insegni, ci ammonisci, ci rafforzi. Tu ci chiami fuori. Ti ringraziamo per il ministero profetico. Ti ringraziamo per il fratello Branham, con il quale ha iniziato l'ultima parte della storia della salvezza. Ti ringraziamo per questo. Ci hai mandato il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ci hai anche detto che il suo messaggio precederà la tua seconda venuta. E lo fa. Ti ringraziamo per questo e lodiamo il tuo nome glorioso. E quando questo tuo messaggio avrà raggiunto l'ultimo ai confini della terra, allora la porta si chiuderà, poi ci prenderai a casa, allora i giudizi verranno su questa terra. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo. Non vogliamo dire più altro. Davanti a noi si apre un quadro meraviglioso. Alleluia al tuo nome meraviglioso. Benedici giovani e anziani, fa che i nostri cuori, che prendiamo decisione a onore e lode del tuo nome. Signore, fa che riconosciamo la gravità dell'ora e che il messaggio di Dio diventi nuovamente grande per noi. Signore, ti ringraziamo per questo. Non si tratta di un insegnamento vuoto, ma di una parola di Dio piena di potenza che si rivela in coloro che credono. Amato Signore, tu conosci tutti i cuori che sono stati toccati e che sono stati colpiti da conversazioni di questo o di quel tipo e quale lotta interiore può avvenire in loro, che tutti noi possiamo riconoscere per la tua grazia, che il solo il colloquio con te è vero e ci porta alla nostra meta. Signore Dio nostro, ogni essere umano è un bugiardo, anche se continua a dire ti sto dicendo la verità, perché tu hai detto solo Dio è vero e che ogni uomo è bugiardo. Mio Dio, aiutaci, strappaci dalla bocca degli uomini e conducici a te, ai tuoi piedi, che possiamo sentirti parlare. Poi viene la rivelazione, l'istruzione e infine la chiarezza. Signore, grazie, che il tuo gregge acquistato col tuo sangue sia consacrato a te qui e in tutti i luoghi sulla terra. Signore, pronuncia una parola di potente affinché il nemico lasci andare il tuo popolo libero, come ai tempi di Mosè. Il comando fu dato, lascia andare il mio popolo. Signore, accadrà. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti glorifichiamo e ti onoriamo. Accadrà. Il tuo popolo uscirà, alleluia, lode, onore, gloria, adorazione al tuo meraviglioso e santo nome, alleluia, amen, alleluia. Padre Celeste, ancora una volta ti chiedo di dare ad ognuno singolarmente questa chiarezza divina e di permettergli di riconoscere quello che sta accadendo adesso, cioè di metterci al passo con te e con la tua parola rivelata, che è sempre in accordo con la tua parola scritta. Tu sei il Dio della tua parola. La tua parola è venuta ai profeti. Tu sei venuto in carne come parola. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo che tu stesso e tutte le tue promesse possono essere rivelate in noi, all'ode e onore del tuo nome meraviglioso e santo. Alleluia. Amen.